brano è tratto dal Vangelo di Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con l'acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. Vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Parola del Signore. Quale significato ha fare questa memoria di un fatto accaduto tantissimi anni fa, migliaia di anni fa, sulle rive del fiume Giordano, che ha coinvolto Gesù di Nazareth, riferimento profondo per il nostro cammino di fede nella storia. Al di là del rito del battesimo, di purificazione che sappiamo essere proprio di tutte le culture e le religioni, l'acqua, che è un elemento decisivo per la vita del nostro corpo, di tutto l'ambiente vitale, l'acqua che è un contenzioso oggi nella storia dell'umanità, privilegio di alcuni, ricchezza per alcuni, mancanza per i più, motivo sempre più di contrasti, perfino di guerre, l'acqua, che diventa elemento anche per purificarsi. Abbiamo tante volte in questa chiesa riferito di questa simbologia che avviene in tante parti del mondo. Io ne ho fatto riferimento anche per l'esperienza in America Latina, di purificazione dei medici tradizionali, anche con le acque del lago su a 3500 metri, o dei fiumi, l'acqua mescolata con le erbe curative della montagna che loro raccolgono, simbologie profonde, dalle montagne dell'America Latina fino alle acque del fiume Gange, a esprimere il bisogno di purificazione. Come dire, ricominciamo, ogni giorno abbiamo bisogno non solo di lavarci la faccia, di fare il bagno, la doccia, abbiamo bisogno di purificare il nostro animo, il nostro cuore, purificarlo per renderlo più puro, più umano, più disponibile, più autentico, più genuino. Ecco, questo è il simbolo dell'acqua come lavacro, che viene poi assunta anche nel sacramento, nel passaggio, ecco, del battesimo, su cui non entro, perché, ecco, mi pare che il messaggio del Vangelo di oggi sia altro, pure potendo partire da questo per fare qualche attualizzazione riguardo anche al sacramento del battesimo oggi nella società e nella Chiesa, ma lasciamo oggi questi aspetti. Invece, tornando al Vangelo, evidenziamo anche quello che il Vangelo inizialmente sottolinea e che è stato motivo di meditazione e preghiera prima, nel periodo prima del Natale, dell'Avvento, poiché il popolo era in attesa. Quali sono le nostre attese, le mie, le vostre? Cosa aspettiamo? Cosa attendiamo nella nostra vita, nella vita delle nostre famiglie, delle comunità? Cosa si aspetta nella storia del mondo oggi? Dicevamo come le legittime attese personali, legittime perché le attese vorrebbero trovare delle risposte che aiutino a essere più sereni, a trovare il senso della vita, a poter esserne sempre al timone, nonostante difficoltà, venti contrari o comunque, stando a questa immagine della barca nel mare, anche flutti alti, onde difficili. Ecco, questo tenere in mano, condurre, il senso, di una direzione e noi gestire il più possibile questa barca della nostra vita, ecco, questo come attesa di fondo, e poi come un bisogno di purificare le nostre attese perché non siano attese egoiste, grossolane, parziali, grezze, e quindi le attese in sintonia con le attese degli impoveriti, dei colpiti, delle vittime del mondo, per non arrossire confrontando le attese, non arrossire di vergogna, perché le nostre attese sarebbero attese così divaricate, così dissociate da porci come in vergogna, attese profonde, perché c'è una sintonia quando aspettiamo che la dignità di ogni persona sia rispettata, che tutti possano vivere, che tutti siano riconosciuti nella loro persona, nella loro umanità, questa sintonia. E oggi non è possibile, credo, attendere qualcosa che non sia anche dentro all'interdipendenza planetaria. Questi giorni ultimi, anche faccio un esempio così fra parentesi, si ritorna a parlare dell'incredibile cambiamento del clima, che non è certamente causato da per se stesso, ma è causato da questa concezione, da questa prassi dello sviluppo illimitato per una parte del mondo rispetto ad altre. E ridicono le cifre che abbiamo detto tante volte. Entro 70 anni io non ci sarò, chiaramente, ma pensando alle future generazioni, cosa dovremmo vedere? Una terra cambiata nel suo clima, stagioni che non ci sono più, situazioni incredibili che avvengono anche in questi giorni in Italia, in Europa. Ma questo perché? Perché c'è una prevaricazione di una parte del mondo, non solo la situazione principale su altri esseri umani, ma anche sull'ambiente, ma tutto è collegato. Noi, tutti gli altri esseri viventi, l'intero ecosistema in cui siamo. Allora pensiamo non solo a noi, ma alle future generazioni. Chi vivrà? I bambini di oggi in che mondo vivranno? Se sarà possibile vivere, non per parlare adesso in modo catastrofista, però in modo serio, ecco, preoccupato di come dovremo davvero ridurre un tipo di vita, di consumi, di sprechi e anche, ecco, di visione generale, ecco, della sviluppo del mondo, questa parola così pericolosa, no? Sviluppo per chi? Per quanti? Con che effetti? Con che ricadute? Perché se lo sviluppo è questo, se è distruttivo, è sviluppo che significa solo arricchimento per una piccola parte del mondo. Lo diciamo tante volte, ma che ricaduta anche nei nostri poi modi di vivere, di comportarsi? Ecco, quindi una riflessione sulle attese, per sintonizzarsi sulle attese fondamentali, quelle della vita, della dignità, di un minimo di serenità, di sicurezza nella vita. E stando lì al fiume Giordano, la gente di fronte alla sua parola così forte, vibrante, provocatoria, la gente chiedeva se fosse proprio lui, quel Messia atteso da generazioni e generazioni, oppure se si doveva aspettare un altro. E Giovanni in modo molto chiaro dice che rispetto all'altro, che però poi subito è già lì fra loro, lui, l'altro, è totalmente diverso, su un altro piano, e fa un esempio, dice: io non sono degno neanche di fare il gesto che facevano gli schiavi, di slegare e legare i lacci dei sandali dei padroni. Dice: su un altro piano. E lui, quando verrà, coinvolgerà in un nuovo battesimo, che qui si dice il battesimo in Spirito Santo e Fuoco, cioè tradotto in un linguaggio più accessibile per noi, sarà il coinvolgimento del cuore e della coscienza a livello più profondo. Certo, potrà servire ancora il segno dell'acqua di purificazione, ma il coinvolgimento sarà sul piano dell'essere più profondo. E di fronte alla sua proposta, pensiamo sempre alla sintesi del Vangelo delle Beatitudini, non si potrà non prendere posizione, non si potrà non essere coinvolti e, anche se faticosamente, però convinti, camminare in quella direzione. Questo significa in spirito e fuoco, non il fuoco distruttivo, ma il fuoco della passione, della convinzione, il fuoco che arde dentro, ci fa appassionare, sdegnare e poi vivere anche la dimensione della tenerezza, della partecipazione, della profondità. Questo è il battesimo in Spirito Santo e fuoco, che riguarda l'essere profondo, il cuore e la coscienza. E poi dice che la gente si battezzava e poi anche Gesù si è battezzato. Si è battezzato. E ci chiediamo che significato ha questo gesto per Gesù che, dicono le scritture, è stato in tutto, ma proprio in tutto, simile a noi, fuorché nel peccato, fuorché nel male. Allora perché si è battezzato? Cosa ha voluto dimostrare? Che insegnamento ha voluto proporre? Perché quando lui esce dall'acqua, dal fiume, ed è molto bello anche questo battesimo con l'acqua del fiume, per associazione di vissuti mi viene un'immagine di un giorno in Guatemala, quando abbiamo, usando i nostri termini, benedetto la prima pietra di una scuola che dovevano costruire, l'abbiamo fatto con l'acqua del fiume che scorreva lì vicino, con le foglie di mais, il grano turco che per loro è l'elemento della vita, con i fiori della montagna, con gli arnesi con cui cominciavano a fare le fondamenta, ecco, col fiume lì vicino, in cui fra l'altro, dico sorridendo, i ragazzi, adolescenti, si buttavano come i pesci proprio, nuotando, ammirati dalle ragazze che erano sulla riva, c'era come un senso proprio di una partecipazione che è bella, no? L'acqua del fiume per il lavacro, l'acqua del fiume per benedire, come a dire, inaugurare un progetto bello, no? Risonante, che a me commuovono sempre, e sono depositate proprio dentro. E quando esce Gesù dall'acqua, c'è come questa immagine che il Vangelo ci comunica, con una simbologia che non vuol dire meno verità, simbologia vuol dire la profondità del segno. C'è il cielo aperto, dice, si aprono i cieli, come dire il rapporto fra cielo e terra. E c'è una colomba, perché nella tradizione biblica per rappresentare lo spirito si è usato anche questo simbolo della colomba, che è anche il segno della pace. C'è una simbologia ricca, è sempre la voce, come sul monte della trasfigurazione, questo, quello lì proprio, quello lì. Lui è il figlio, diletto, amato, è inviato per annunciare ai poveri il lieto messaggio, per liberare da ogni schiavitù, per curare i cuori affranti e per vivere, annunciare e vivere un tempo nuovo, che è il tempo in cui Dio sta in mezzo agli uomini, alle donne, e da loro la forza, la capacità di accogliersi reciprocamente, di perdonarsi, di vivere in fraternità. È il tempo della misericordia. Così leggeremo fra qualche domenica, commentando quel passaggio così straordinario di Gesù nelle sinagoghe del suo paese all'inizio della sua vita pubblica. Allora cosa significa, appunto, di nuovo ritorno alla domanda, questo battesimo? Se Gesù non ne aveva bisogno, così parrebbe in primo passaggio, cosa significa? Significa qualcosa di molto molto profondo, che va al di là del gesto rituale del battesimo. E che cosa? Gesù è in mezzo alla gente, non ha nessun segno distintivo. Oggi diremo, per fare un esempio, della chiesa, dei preti, non ha nessuna croce sul petto, nessun colletto bianco. Mi piace sempre immaginare quella storia, forse una leggenda, ma bella, quando sono leggende belle che aiutano a vivere, a sperare, vanno ricordate. Si raccontava che la madre Maria gli aveva tessuto una tunica tutta d'un pezzo quando lui ha iniziato, e qui inizia la sua vita pubblica. Quella tunica su cui poi i soldati romani giocheranno coi dadi a sorte per chi poteva prenderla sotto la croce. Forse era vestito di quella? Chissà. Certo, non aveva nessun segno distintivo. Non si presentava come un sacerdote, non si presentava come un maestro della legge, si presentava come un uomo qualsiasi. perché questo è il grande messaggio del Vangelo, e attraverso la sua umanità che si è manifestato nelle parole, nei gesti suoi, la profondità della sua vita, diremmo con altre parole conosciute, la sua divinità. Allora non ha nessun segno distintivo Gesù, si presenta uomo in mezzo agli altri, aspetta il suo turno per farsi battezzare, e con questo gesto programmatico all'inizio della sua vita pubblica ci aiuta a rispondere a una domanda. Più, dicevamo anche gli ultimi mesi, più che chi è Dio, credo in Lui o non credo, più l'altra domanda che è più esigente, quale Dio? Quale Dio? Gesù, stando in mezzo alla gente, ripeto, aspettando il turno per farsi battezzare, dichiara quale Dio. Non un Dio che sta più nei cieli, non un Dio che sta su un pulpito, non un Dio che sta laterale alla gente, un Dio che sta sempre in mezzo, se no non è Dio. Un Dio che sta in mezzo alla gente, un Dio di uomini, un Dio di donne, un Dio di bambini, di anziani, di malati, un Dio umano, un Dio umanissimo. Quindi il gesto di Gesù che si fa battezzare ha questo significato, dichiarare senza nessuna possibilità di smentita dove sta Dio e qua di quale Dio si tratta, un Dio che sta in mezzo. Perché questa è la grande questione della fede di sempre. Perché una società e una chiesa autoritaria hanno bisogno di un Dio autoritario. Una società e una chiesa legate al capitalismo e al militarismo hanno bisogno di un Dio forte, potente e prepotente, che legittimi anche le violenze. Una chiesa e una società vendicative hanno bisogno di un Dio che punisca e mandi all'inferno. Una chiesa piena di astrazioni, che non si cala nella vita delle persone, ha bisogno di dichiarare che un funerale, come dicevamo il giorno di Natale, come quello a Welby, non è possibile farlo e che è importante, doveroso, tenere le porte chiuse. Ma quale Dio insegna a tenere le porte chiuse? Quale Dio? Quale Dio ispira questi comportamenti? È il Dio di Gesù? Che sta in mezzo alla gente? No, perché siamo sempre tutti tentati di proiettare in Dio le esigenze nostre. E una chiesa e una società tante volte proiettano in Dio un'immagine di cui loro hanno bisogno, noi abbiamo bisogno, ma Dio è altro, Dio è questo, Dio è quello che sta in mezzo alla gente, sempre in mezzo. E in mezzo cosa fa? Mica sta a farsi ammirare? Sta in mezzo per incontrare, per dar la mano, per farsi anche toccare, per esprimere parole, per ascoltare le persone, anche per richiamare, ma sempre quella parola che ritorna nel Vangelo, davvero incredibilmente commovente, va in pace. È un Gesù che sempre dà conforto, fiducia, rassicurazione, incoraggiamento, che perdona, che guarisce. Questo è Gesù di Nazareth, questo straordinario Gesù di Nazareth di cui credo, speriamo di alimentare come una sorta di innamoramento nei suoi confronti, nel senso profondo, evocativo, esistenziale della parola, come un fascino. Se non c'è un fascino per Gesù di Nazareth non c'è esperienza di chiesa. Diciamo tante volte, un conto è la religione, un conto è la fede. A me non mi interessa il Dio della religione, sempre meno. Mi sento coinvolto, anche se umile, mi sento umile, umilissimo, credente in ricerca dal Dio della fede. E questo Gesù che sta in mezzo mi affascina, mi tormenta anche, mi conforta, mi affascina. Quindi il battesimo non è ridotto al rito del battesimo, è una, come, no, ma non dico ascoltando dalle mie parole, facendo emergere il messaggio, è qualcosa di straordinariamente attuale. E l'ultimo, c'è un altro passaggio, sempre legato a questo. Un giorno un uomo, così racconta il Vangelo, ha chiesto a Gesù: cosa devo fare, maestro buono, per avere la vita eterna, cioè per trovare un senso profondo alla mia vita? Gesù l'ha subito interrotto e gli ha detto: non dirmi buono, come? Noi ci meravigliamo, dice, come non dirmi buono a lui, a Gesù? No, non dirmi buono. Buono è solo il Padre che sta nel cielo. Gesù si battezza anche per questo, perché anche per lui è stato difficile, se no non ci sarebbe il racconto terribile delle tentazioni che lui ha superato, del potere, dell'avere, di una religione strumentalizzata ai fini del consenso. Se no quel giorno non avrebbe detto a Pietro che lo tentava di una strada facile, di consenso popolare, non si sarebbe rivolto a lui e gli avrebbe detto: vai via da me, Satana, perché tu mi tenti di seguire la strada del mondo, della gloria, del successo, del potere, e non la strada di Dio, che è la strada della fedeltà, della coerenza. Anche Gesù ha scelto la bontà, ogni giorno, anche lui. Non era senza peccato, in tutto simile a noi, fuorché nel male, sì, ma perché l'ha scelto. Avrebbe potuto anche deviare, se di fronte al tentatore si fosse inginocchiato, se si fosse buttato dal pinacolo del Tempio, se avesse trasformato le pietre in pane, avrebbe sviato anche lui. Allora questo è un messaggio straordinario che diciamo tante volte. Né il Papa, né io, che posso essere anche considerato l'ultimo dei preti, siamo cristiani. Nessuno è cristiano, nessuno è buono di partenza. Lo vedo dentro di me ogni giorno, credo anche voi. La lotta fra il bene e il male comincia ogni giorno dentro. Siamo chiamati a scegliere. Nessuno è buono per sempre, nessuno è cristiano per sempre. Possiamo diventare buoni, diventare cristiani, dipende dalle scelte di ogni giorno. Questo è il grande insegnamento di Gesù. E c'è questa che ho scoperto da qualche mese fa meditando, mai avevo capito così, mi pare non chiaramente, più chiaramente, perché chissà quanto devo capire ancora, quando Gesù dice: non chiamarmi buono, perché anche per lui la bontà è stata una scelta. E noi siamo buoni, siamo generosi, siamo disponibili, siamo gratuiti, diventiamo cristiani nelle scelte di ogni giorno, nelle parole, nei gesti che compiamo. Nessuno ha un'immunità, neanche il Papa. Dipende da cosa dice, da cosa fa, neanche io, neanche voi, nessuno. Quindi nessuna rendita di posizione. Dipende, appunto, dipende dalle scelte che, alimentando una sensibilità interiore, si trasferiscono poi nelle parole e nei gesti della nostra vita quotidiana.